Buongiorno amati fratelli e sorelle, Dio vi benedica, benvenuti al programma dal vivo di oggi con fratello Giuseppe. E cominciamo con una nuova canzone che ho trovato, si chiama Solo sii forte. E vi chiedo di aprire le Bibbie a Giosuè 1, verso 8 e 9, e lasciare che Gesù parla al nostro cuore con questa bella scrittura, con questa bella canzone, che dice: medita la mia parola giorno e notte, cercando di agire secondo tutto quello che ci è scritto, perché così riuscirai in tutto quel che fai e prospererai. Non devi temer, io sono con te, solo sii forte e coraggioso.
Sono con sono con te, solo sii forte e coraggioso, non devi temere, io sono con te, solo sii forte e coraggioso.
Non devi temere, solo sii forte e coraggioso. Che bello, grazie Signore. Giuseppe, Dio ti benedica, buongiorno.
Buongiorno, Dio ti benedica.
Come stai?
Bene, grazie Signore, sempre bene. Diavolo combatte, va bene.
Ma hai detto 5 minuti fa, hai detto che se il Signore fa qualcosa oggi di buono, saprai che è solo Lui e non sono io.
È che il diavolo attacca da tutte le parti. E io sono solo un uomo e anche abbastanza sgangherato, per la verità. E sai, a volte è così. Non è che vai in trincea perché hai voglia. Non è che vai a combattere perché te la senti e non è perché attacchi il nemico perché ti fa piacere. Ma devi farlo.
Sì.
Qual è l'alternativa? Colui che ha messo mano all'aratro e guarda indietro non è adatto al regno di Dio. Che altro posso fare? Che altro possiamo fare? Guarda, se non avessi una chiesa, non avessi una comunità, non avessi una radio, non avessi 6 figli di prendermi cura, la maniera più bella che potrei trascorrere la mia vita su questo mondo, il diavolo mi combatterebbe lo stesso e anche peggio.
È vero, sì.
So che ci sono fratelli che ci seguono e che hanno problemi di qui, problemi di là, se solamente, no, se non fosse per quella moglie, mia vita sarebbe un paradiso. Senza quel marito, sarei veramente rilassata, tranquilla. Non è così, perché c'è sempre un altro fattore. Qual è?
È il diavolo.
Il diavolo.
Che ci combatte qualsiasi cosa facciamo.
Gesù aveva la sua sposa, cioè la Chiesa, e guarda come il diavolo l'ha combattuto. Quindi anche se aveste una moglie perfetta o un marito perfetto, il diavolo troverebbe il modo. Sarebbe un incidente di macchina, sarebbe un cancro, un tumore, sarebbe qualunque cosa. E il diavolo che va attorno come leone ruggente. Quindi è inutile che sto qui a desiderare, se non avessi questa battaglia, se non avessi quella tribolazione. C'è sempre il diavolo. Gesù aveva tutto quello che di massimo si può avere in questo mondo. E fu perseguitato, malignato, offeso, disprezzato, tradito per 30 denari, appeso a un palo, crocifisso, e aveva tutto, e poteva schioccare le dita e fermare la tempesta, camminare sull'acqua, lui traslatava da un luogo all'altro alla velocità del pensiero, e ha sofferto più di noi. E allora, a cosa serve lamentarsi? Cosa serve fare come quei israeliti che dicevano, non c'è acqua nel deserto, non c'è cibo nel deserto, questo, quello. Cosa va bene, torni in Egitto e allora? Va bene, sei in Egitto a costruire piramidi, piramidi che erano tombe per il faraone. Fratelli, non serve niente lamentarsi.
Amen.
Colui che ha messo mano all'aratro, si guarda indietro, non è adatto al regno di Dio. Quella battaglia, quella croce, quel marito non perfetto, quella moglie non perfetta, è il nostro campo di battaglia. Quei figli ribelli, quei genitori che non credono, è il nostro campo di battaglia. Accettiamolo. Impariamo a lodare, non a lamentarsi. Perché mormorare cosa serve? Cosa serve?
Amen.
Io stamattina potrei avere diverse cose di cui lamentarmi, diverse. Ma a cosa serve? Cosa serve? Anche se il Signore mandasse una legione di angeli e schioccasse le dita, come per magia tutti questi problemi finiscono, ma c'è sempre il diavolo. Ci sarà sempre alla fine del cammino, da qualche parte, ci sarà sempre il nostro particolare, personale, inevitabile calvario. E allora, fratelli, combattiamo il buon combattimento di fede. occhi su Gesù.
Amen.
E la vittoria viene, viene amen, sempre. Amen. Attraverso la vita o attraverso la morte, ma la vittoria viene sempre, perché la vittoria si chiama occhi su Gesù.
È vero.
Che viviamo o che moriamo. Amen.
Infatti solo così puoi essere vittorioso, se anche quando senti il desiderio di lamentarti, di rinunciare, di dire non ce la faccio, ma se tu combatti con un buon atteggiamento, con la parola di Dio, essendo positivo, amando le persone che non si meritano, se tu fai così, allora sì, puoi essere vincitore. Come la canzone ha detto, cerca di agire secondo tutto quello che è scritto, e così riuscirai in tutto quello che fai. Quindi devi seguire la parola anche quando non te la senti. E così sarai vittorioso. Perché solo lamentarti non arrivi da nessun parte. E allora andiamo avanti con Gesù.
Amen. Grazie, amen. Signore. Grazie. Allora.
Senti, voglio leggerti un messaggio email che ci ha inviato un fratello da Bruxelles, Fabrizio. Infatti Fabrizio è quel fratello che ti ha inviato la Bibbia.
Grazie, ma mi ha dato una Bibbia testimone di Geova.
Sì, c'è Fabrizio e anche una sorella che ti mandano le Bibbie che hai chiesto.
Sì, sono due fratelli che adesso vedremo qual è la sala più adatta. Cominciamo a ringraziare Fabrizio.
Sì, questa è arrivata.
Che a volte devo evangelizzare testimone di Geova e ho bisogno della loro Bibbia perché loro dicono che la mia non va bene. E loro li evangelizzo con la loro che la faccio funzionare lo stesso. Quando una scrittura non clicca ne trovo un'altra. Che non è che l'hanno cambiata tutte.
Sì, sì, sì.
Va bene, quindi grazie, è arrivata. Grazie, Signore.
E poi Fabrizio anche ci ha aiutato con le traduzioni delle immagini sul tempo della fine. Le 120 immagini le ha tradotte tutte in francese.
Alleluia.
E c'è il suo fratello, sempre a Bruxelles, santo, che sta traducendo messaggi in audio.
Alleluia.
Da italiano in francese.
Gloria al Signore, vedi? Quindi tutte le moltitudini di fratelli che potremo raggiungere
grazie,
sarà
Gesù.
Tantissimo, grazie vostra. Angela, questo tempo della fine in audio deve essere pronto questa settimana, capito?
Io stavo pensando di lavorare oggi su questo e mettere da parte tutto il mio lavoro, sì, e guarda, solo fare questo.
Se dobbiamo digiunare e pregare, facciamolo, ma questo deve essere finita.
Sì, sì, sì.
Perché
sì.
Ci ho messo anni a prepararla, finalmente pronta. Adesso il collo di bottiglia siamo noi. Sei pronto a pregare, a digiunare se necessario?
Sì. No, sono contenta adesso perché la settimana scorsa non avevo i computer disponibili perché sono crollati qui tanti problemi tecnici.
È vero.
Ma adesso con l'aiuto di Deborah e dei tuoi figli tutto funziona bene. Ah. Anche meglio di prima.
Grazie Gesù.
Quindi credo che questa settimana
allora,
ce la faremo.
Possiamo annunciare che questa settimana sarà pronto il tempo della fine.
Sì,
in cronologia, sì. in scritto, condensato scritto, con le immagini, va bene?
Mm-hmm.
E con l'audio
che Sergio,
ci, fatto, Sergio
sì.
ci ha messo un bellissimo audio. E
che bello, quanti fratelli ci aiutano!
E la musica, e sarà messo su YouTube e sarà forse una delle cose più speciali che Gesù ci ha mai dato.
Sì,
potrete
sì.
metterlo su un DVD. E distribuirlo e vedere, e questa è una super bomba atomica, tutto il tempo dalla fine in cronologia, spiegato punto per punto, condensato. Il totale quanto è lungo, Angela?
Credo che sarà un video di un'ora e mezzo.
Un'ora e mezza, gloria, gloria al Signore. Quella è una cosa che chiunque può capirla. Io ci ho messo, sono 43 anni ormai che lavoro nel Vangelo, nel mio piccolissimo. Sono 43 anni di studi che ho imparato un po' da tutti, destra e sinistra, che alla fine, e poi alla fine ho mollato tutto, sono andato solo alla Bibbia, e rivelazioni personali che Gesù mi ha dato, messo tutto insieme. Questo è il risultato di 43 anni di esperienza, di studio, e voi in un'ora e mezza potete ascoltarlo tutto. E potete
appena
insegnare.
Pronto, sì.
Sta settimana, vero Angela? Con
cerchiamo.
L'aiuto di Dio?
Sì, sì, sì. No, ma guarda che tanti fratelli ci hanno aiutato per costruire questo messaggio. E questa settimana credo che sì, ce la faremo.
Ecco, io da parte mia ho messo tutti i miei anni di esperienza nel messaggio. E i fratelli, però non potevamo farlo senza i fratelli.
Sì.
Chi ha messo questo, chi ha messo quell'altro. E c'è una musica di sottofondo. Fratelli che avete belle musiche di sottofondo, mandatecele. Spiegate se c'è copyright, c'è diritti d'autore oppure no, o se semplicemente se non lo sapete. Va bene, gloria al Signore.
Ok, ti leggo la domanda di Fabrizio.
La domanda di Fabrizio.
Volevo dirvi che il corso biblico procede benissimo e grazie per averlo creato, perché è un grande aiuto per tutti noi. Detto questo, ho qualche domanda per fratello Giuseppe riguardo ai doni dello Spirito. Cosa si può fare quando si ha il dono della fede? In che modo si può servire il Signore con questo dono? E cosa si aspetta il Signore da noi dopo che ci ha dato questo dono? Spero che potete aiutarmi a trovare le risposte. Grazie di cuore per il vostro impegno e la vostra disponibilità. Dio vi benedica.
Alleluia.
Una bella domanda. Il dono della fede. E in risposta a Fabrizio e anche ad altri fratelli che vogliono imparare su come mettere in pratica la loro fede, il Signore ha dato un bellissimo messaggio a fratello Giuseppe.
Sì, e infatti, diciamo che questo messaggio me l'ha appena dato. Ho finito di prendere gli appunti ieri sera, che una cosa è prendere appunti, una cosa è renderli comprensibili questi appunti, che non capisco, se a volte sembrano in lingue, sembra in codice, allora devo un po' smussarli. Poi delle scritture, metto le scritture per Angela, per leggerle.
Sì, sono pronte.
E dopo che ho finito di preparare questo messaggio, l'ho finito ieri sera a mezzanotte di chiarirlo, insomma, ecco. E ho chiesto ad Angela, ma qualche fratello guarda se... Lei, guardate, c'era suo fratello Fabrizio che ha chiesto proprio quello.
È perché tu prima hai preparato il messaggio senza sapere la domanda di Fabrizio. E dopo che l'hai preparato, finito tutto, mi chiedi, ma questo messaggio si applica a qualcuno che ha bisogno di sentirlo? E mi chiedi a me, perché io conosco gli email che entrano. Io dico, ma sì, è proprio sul soggetto della fede che Fabrizio chiedeva. E non solo lui, anche io voglio sapere come mettere in pratica la mia fede.
Sì, anche io. E infatti a volte il Signore mi dà un messaggio, come dice, prima che chiamate avrò risposto. Secondo me per questi messaggi ci vuole un po'. E allora il Signore mi dà un po' in anticipo a volte. Allora, possiamo andare al messaggio?
Sì, vai avanti.
Luca 17,5.
Allora gli apostoli dissero al Signore, aumentaci la fede.
Crescere nella fede. Come si cresce nella fede? Io mi ricordo che una volta è stato l'odio di un uomo che mi ha aiutato a crescere nella mia fede.
L'odio?
Il suo odio.
Aia, com'è possibile?
E Dio può tramutare il male in bene. Dio tramuta la tenebra in luce. Entra la luce e come per magia le tenebre diventano luce. Io non sapevo cosa fare a riguardo di tanta avversione da parte di quest'uomo e ho pregato a Dio che mi desse la fede. E allora Dio mi ha mostrato che dovevo riuscire a ricambiare il suo odio con l'amore divino e l'amicizia. Come fare? Non sapevo. Ho studiato e studiato la difficile situazione fino a che finalmente Dio mi ha mostrato e ho trovato il modo per mostrare amore a quell'uomo. In quel caso, il modo è stato solo di guardare a fondo i miei peccati, e solo quelli, e dove in qualche modo io avrei potuto sbagliare, e confidare in Dio che Lui si sarebbe preso cura di mostrare a Lui i suoi peccati senza il mio dito puntato. E l'ho fatto, e poi è venuto il tempo che quell'amore ha trovato la via di tornare a me. Ora siamo migliori amici. Ciò che ha fatto crescere la mia fede in quel caso è stato di guardare alla mia trave e non alla sua pagliuzza.
Sai, uno si aspetterebbe a sentire che l'amore di qualcuno mi ha aiutato a crescere nella fede, ma hai detto che l'odio di qualcuno ti ha aiutato. Quindi in una situazione difficile, mettendo in pratica quello che il Signore ti mostra di dare amore, amicizia, questo ti aiuta a crescere nella fede. Quindi attenzione alle situazioni difficili, quelli sono la nostra trampolina per crescere.
Cioè non importa se vieni fronteggiato da cose belle, cose brutte, da amore o da odio, se ascolti il Signore in qualunque frangente la tua fede può crescere. Io, per esempio, io sono sposato e vi sono due modi in cui io posso guardare mia moglie. Uno è con l'occhio critico, l'altro con l'occhio dell'amore e del perdono. Primo Pietro 4:8.
Primo Pietro 4:8. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati.
Ecco, ogni volta che guardo a mia moglie con occhio di amore, la mia fede cresce. Ogni volta che la perdono, la mia fede cresce.
Wow.
Ho trovato che la mia fede sale ogni volta che faccio il passo giusto, l'atteggiamento giusto verso di mia moglie, e stranamente prima o poi mieto quello che semino. Quell'amore mi ritorna sempre. Lo Spirito Santo aiuta poi mia moglie a rendersene conto e alla fine mi ama di più. Ma anche se lei non se ne rendesse conto, devo andare avanti lo stesso, perché se no non sarebbe vero amore. Va bene?
Sai che è vero, perché quando mi arrabbio perché uno veramente ha sbagliato ed è chiaro che io ho ragione e lui ha torto, ma quando mi arrabbio dopo mi sento in colpa e mi condanno, ma quando rispondo in amore e pazienza, allora cresci nella fede e ti senti più vicino a Gesù, anche se la persona non merita il tuo amore. E io sono una persona con poca pazienza, ma veramente poca. Non ho pazienza per niente, ma quando riesco a autocontrollarmi, lo so che mi sento più vicina al Signore.
Ed è sempre la nostra scelta. Possiamo sempre scegliere se arrabbiarsi o se guardare Gesù e prendere la strada della mansuetudine, dell'umiltà, del silenzio. Beh, naturalmente ci sono delle situazioni che a volte il diavolo ti attacca e devi sgridarlo. Quando c'è una persona che è completamente fuori dallo spirito giusto, allora devi correggere. Cioè, ci sono, non è che devi sempre poggiare l'altra guancia, a volte devi prendere la parola, usarla come una spada. E lì subentra la saggezza e il discernimento di quando.
Mm-hmm.
Mi ricordo una volta stavamo evangelizzando, eravamo a Genova, e c'era un uomo che attacca briga con me. Questa fu un'altra situazione che mi fece crescere la fede.
E perché?
Quest'uomo, perché siccome quest'uomo era invaso da uno spirito omicida, tutto
un uomo che non conosci, uno così?
E stavo evangelizzando e ho avuto una situazione con un uomo.
Oh, okay.
E questo, mentre discutavamo, si fa questo, uno spirito omicida gli entra e comincia a minacciarmi di uccidermi.
Ai, ai, ai.
E se ne va dicendo, se no minacciandomi che fra poco, dice, mi avrebbe ucciso. Io ho pregato, e per la verità, anche con più concentrazione del solito, non era neanche una circostanza che potevo mettere in pratica Matteo 10:23. Tu sai cosa dice, no?
Sì.
Cosa dice?
Quando siete perseguitati, fuggite in un'altra città.
Esatto, non potevo farlo, non era una situazione che potevo fare questo. Allora, prego disperatamente, cosa faccio? Dio mi dice che sarebbe stato pericoloso aspettare che lui venisse da me, che io dovevo prendere iniziativa e andare da lui. Nel gruppo di evangelizzazione vi era una sorella che cantava e suonava la chitarra. Allora io le ho chiesto di venire con me a suonare direttamente a quest'uomo. Quest'uomo aveva un bar, mm-hmm. era padrone di un bar lì vicino,
okay.
che apparteneva a lui. Allora andiamo, prende sua sorella con la chitarra, e senza chiedergli permesso, entriamo nel bar cantando, suonando per lui e per i suoi clienti. Sa, la Bibbia dice, i violenti lo prendono con la forza. Come per magia, qualcosa succede, l'odio svanisce dal suo viso. Primo Samuele 16:23 parla di questo.
Primo Samuele 16:23. Or quando il cattivo spirito permesso da Dio veniva su Saul, Davide prendeva l'arpa e si metteva a suonare. Saul si calmava, stava meglio, e il cattivo spirito andava via da lui.
È successo proprio così.
Super.
Perché ho obbedito al Signore, ho pregato affinché Dio mi ha dato la cosa giusta, il passo da fare, ed ha funzionato, perché ho ascoltato il Signore. Allora io vedo il cambiamento sulla sua faccia, che non c'è più quello sguardo omicida, mi faccio coraggio e lo vado ad abbracciare. Allora diventiamo amici, lui ci offre da bere.
Wow.
E finalmente riusciamo a evangelizzarlo. Risultato, un cadavere di meno al cimitero.
Il tuo?
In tutto questo la mia fede cresce per il fatto che invece di scappare ho affrontato lo spirito del maligno con l'amore di Dio. Amen. E invece di ritirarmi io è fuggito il diavolo. Giacomo 4,7 cosa dice? Resistete?
Giacomo 4,7. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi.
Ma bisogna farlo alla maniera di Dio. La chiave è sempre ascoltare il Signore. Perché a volte il Signore ti dice a destra, a volte ti dice a sinistra. A volte ti dice attacca, a volte ti dice fermati, vai, nasconditi nella catacomba. Non è che sai, c'è sempre in una battaglia, non è sempre gli soldati tutti a destra o tutti a sinistra. Nella battaglia devi vedere da che parte tira il vento, le cannonate, le bombe, dov'è che il nemico spara, eccetera. C'è il momento di correre, attacco alla baionetta, e c'è il momento di abbassarsi mentre i proiettili ti fischiano sulla testa. Ma molti si chiedono in che modo si cresce nella fede. Il discepolo ha chiesto: aumenta la nostra fede. Allora guardiamo un bambino. Il bambino impara a camminare, a parlare, lo stesso modo come la nostra persona spirituale, il nostro vero io che vive dentro la nostra carne. Il nostro vero io impara piano piano a posare i piedi, così come il bambino impara a camminare. Il nostro io, il nostro spirito impara a posare i piedi sulla roccia della parola di Dio. Questo si impara piano piano, perché vedi gli spiriti delle persone del mondo camminano a destra e a sinistra, tutto bene, tutto quello che vedi, cartelloni pubblicitari, pornografia, film pervertiti, trattare la moglie male, tutto va, perché me la sento così, così mi sento trattare mia moglie come un sacco di immondizia, bravo, bravo, questa è la via del criminale. No, bisogna lottare contro il male. Ha detto Dio a Caino, ha detto in Genesi capitolo 4, cioè, ha detto il peccato è alla porta, sta bussando, porta, però tu devi resistergli. Ha detto Dio a Caino, devi resistergli. Resistete al diavolo e fuggirà da voi. Ogni momento sentiamo, ogni giorno sentiamo questi desideri malefici, di dire la cosa sbagliata, di pensare il pensiero sbagliato, di tracciare una persona in modo sbagliato. Dobbiamo resistere. Non possiamo fare quello che piace alla nostra carne. Dobbiamo, ha detto Dio Caino, devi resistere. Caino non ha resistito e ha ucciso Abele. Così come il bambino impara a crescere, il nostro spirito dentro di noi, che è nato di nuovo, è appena nato, prima Non esisteva, è appena nato. Hai visto un bambino appena nasce? Lui sa solo piangere. È così quando noi nasciamo di nuovo. Per questo che le chiese sono piene di membri handicappati sulla sedia a rotelle spirituali. Nascono di nuovo e si siedono sulla panchina. E loro falsi profeti non gli insegnano a camminare per Gesù, camminare per il Vangelo, parlare per il Vangelo, ascoltare la voce di Dio, metterla in pratica. No, siediti qua e io faccio tutto, io ho il super prete, il super papa e il super pastore. No, caro, se tu sei un vero pastore di Dio, se sei veramente un vero prete, devi insegnare le tue pecorelle a diventare come te e meglio di te. I miei figli qua sono in un modo o nell'altro sono meglio di me, tante cose sanno fare, tante cose meglio di me. Questo non deve causare gelosia, che una sorella in chiesa profetizza meglio di te, quel fratello in chiesa guarisce gli infermi meglio di te. Devi gloriarti. Per me è una gloria, è un vanto per me, è un orgoglio per me vedere i fratellini e le sorelline della mia chiesa che guariscono gli ammalati, che profetizzano, che cacciano demoni. È un vanto davanti a Dio. Guarda, Signore, Amen, cosa tu mi hai aiutato a fare. I miei fratelli adesso fanno meglio di me. Io sono un albero vecchio, decrepito, cioè 69 anni. Chissà se vedrò ancora delle primavere, quante ne vedrò. Ma, Signore, i frutti che tu mi hai dato crescono, portano al loro volto, portano frutto, e i frutti che portano al loro volto portano frutti. Signore, I frutti che tu mi hai dato sono eterni, continueranno per l'eternità. Signore, quanto mi hai benedetto! Come si fa a essere così ciechi di essere gelosi che una sorella in chiesa profetizza meglio di te o di me, pastori? Gloria al Signore! Alleluia! Quindi come bambino impara a crescere, così insegnare il nostro spirito dentro di noi a crescere, posando i piedi sulla roccia della parola di Dio, e di roccia in roccia procedere nel buio della nostra mancanza di fede. Dobbiamo andare avanti e avanti, e vedremo che contrariamente alle bugie che la nostra mente carnale si dice, la roccia tiene. Su cosa ha appoggiato il mondo, Angela?
Sul
nulla.
Sul nulla, sì.
Il pianeta Dio ha appeso il mondo sul nulla. E noi vorremmo appendere la nostra fede su qualcosa. Dio ha appeso il sole sul nulla. E noi vorremmo appendere, basare la promessa di Dio su qualcosa di carnale. Pazzesco. Io dico questo, da quando vivo nella fede di Gesù, spesso ho dovuto prendere decisioni, tante volte, basate solo sulla fede della parola di Dio. Decisioni assolutamente contrarie ad ogni ragionamento umano, razionale, della mia mente carnale e logica, che mi dicevo di fare l'esatto contrario della fede. Cos'è il contrario della fede? La mente carnale, quello che insegnano a scuola, all'università. All'università gli insegnano di tutto, il sesso delle pulci, quanti peli ci arragna sulla testa, come è fatto lo sterco del bue, tutto gli insegnano, tutto, escono cervelloni, i nuovi Einstein. Non gli insegnano neanche amare la moglie e il marito, far crescere i figli nell'amore, che non si droghino, che non diventino criminali, queste università che le buttassero tutte nella immondizia. Le università sono un mucchio di immondizie. Perché? Perché non insegnano Gesù, non insegnano il Vangelo, non insegnano la matematica celeste, non servono a niente, non importa se sono università italiane, democratiche, virgolette, università russe o cinesi comuniste o tedesche naziste di ieri o università fasciste che erano in Italia. Non valgono niente perché non hanno Gesù. Amen. Quindi la nostra mente carnale ci guida sempre verso l'opposto della fede, l'opposto della Bibbia. Va bene? E sono in completa opposizione di quello che la Bibbia dice. Quante volte ho dovuto fare cose opposte a quello che il mondo mi diceva? Quante volte per mettere in pratica la mia fede, camminare per fede, per Gesù, ho dovuto prendere decisioni contrarie a quello che si aspettavano i miei amici del mondo, i miei parenti, la mia famiglia carnale? Il 99,99% i miei parenti si vergognano di me, penso che sono un pazzo, un fanatico, solo Bibbia, solo Gesù, solo evangelizzare, e non lo faccio neanche alla maniera delle religioni tradizionali, perché loro sono bravi cattolici e bravi evangelici, io invece un fuorilegge, fuori da ogni regola, qui nel deserto a gridare ai cammelli che passano, pentitevi. Comunque guarda, sai cos'è che mi ha aiutato? Una cosa che mi ha aiutato moltissimo, è stato essenziale, dammi una scrittura, Luca 14,33, dovreste averla nella lista?
Sì, Luca 14,33. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.
Luca 5,11.
Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono.
Queste cose mi hanno aiutato molto. Ho abbandonato, rinunziato a tutto quello che avevo per essere discepolo. Non potevo essere discepolo trascinandomi dietro una casa, un terreno, e sai, lì a cercarmi. Sì, vieni qua, che è il terreno qui, il terreno là, la casa qui, la casa là. C'è stato un parente una volta che sono venuto a trovarmi, hanno fatto un viaggio, questi parenti hanno fatto un viaggio sono venuti da un'altra nazione, non faccio il nome, sono venuti a trovarci, ci hanno detto abbiamo deciso di farvi entrare soci nella nostra società la nostra fabbrica, sono parenti.
Mm-hmm.
Sì, questo, quell'altro, sono andati a casa, ho pregato con mia moglie e ho detto Gesù, e il Signore mi ha dato la risposta. Angela, tu sei la risposta, mm-hmm. formata da due lettere. La risposta era?
No.
Torno da loro, che sono venuti a visitarci, hanno fatto un viaggio lunghissimo, sono venuti da un'altra nazione.
Perché hanno detto che questo vi coinvolge anche di essere presenti lì e di fare incontri e decisioni e così via. E quello significa mancare dalla missione, certo. E lasciare da parte il lavoro per
certo.
Gesù.
Sarei diventato responsabile di un valore di circa, era superiore a 1 milione di euro. Questa era la... io e mia moglie siamo stati... E dice, sai, ma questi soldi, caspita, smettiamo di passare il cappello. Sai, se fratelli qualcuno non dà più offerte, pazienza, abbiamo il nostro, viviamo gli interessi della banca.
Sì, sì, sì.
Chiesto Gesù e
sì,
Gesù...
la tentazione non era di lasciare Gesù, lasciare l'evangelizzazione e di diventare mondani. No, la tentazione era di prendere quel denaro, quei soldi, e di usarli per evangelizzare, continuare ad essere missionari, ma avere la sicurezza finanziaria.
Certo. E potete avere il cappuccino doppio ogni mattina con tripla brioche, vedere due televisioni contro un temporaneamente, smettere di comprare macchine usate che si rompono sempre. Tu ne sai qualcosa, Angela, vero? Negli ultimi mesi due volte già mi hai visto viaggiare su un carro attrezzi, cosa? Seduto nella macchina, però sopra il carro attrezzi che ci venivano a prendere perché la macchina si è sfasciata due volte. Che si fermava il motore, abbiamo cambiato il motore. Questo è il destino di chi compra macchine usate.
Sì, sì, sì.
E allora ho pregato e siamo andati a trovare. Ho detto, guarda, abbiamo pregato, no, non possiamo accettare. Questi gli occhi quasi gli uscivano, ma come? Noi vi facciamo un tale onore. Sa quanta gente vorrebbe questa offerta? Sì, lo so, ma io sono siamo missionari, siamo... Ma cosa c'entra questo? Nella chiesa dove andiamo noi ci sono molti cristiani che hanno fabbriche. Sì, lo so, ma io devo essere libero, non posso avere una fabbrica, una palla legata al piede, anche se è una palla di oro. Poi, e questi adesso litigare, si sono soffermati nella città più giorni per cercare di convincerci.
Poi c'era anche quell'altro che è venuto dall'Italia. Noi eravamo ancora in Europa dell'Est.
Chi
è venuto uno dall'Italia che noi abbiamo evangelizzato.
Sì.
Una persona che non è che conoscevamo, ma lo abbiamo evangelizzato. È venuto a trovarci e ha detto: io ho una proposta per voi. Io so di una cosa segreta, dei soldi che sono rimasti nel sotterraneo di una banca in Svizzera.
Dalla seconda guerra mondiale.
Soldi dalla seconda guerra mondiale, una grande quantità che io voglio dare a voi, alla vostra missione. E noi ci guardiamo uno l'altro e dicevamo: ma guarda, abbiamo appena pregato che il Signore ci dà un camper. E quello dice: no, a voi vi serve due camper, con questi soldi comprate due camper, dovete solo firmare qui.
Cioè l'inghippo era questo, l'inghippo, no? Questo qui aveva era entrato in società con un fondo eccetera, di una società che aveva dedicato una quota della società a opere di beneficiari e di beneficenza, e la quota andava era grande, la quota erano milioni, e però nessuno poteva sbloccarli se non uno che avesse una società
di beneficenza.
E noi, guarda casa, ne avevamo una in quei tempi, poi l'abbiamo chiusa perché abbiamo pregato e Gesù ha detto: chiudetela, vera l'anticristo, sei vera Marco della Bestia, per andare avanti. Una società che praticamente non abbiamo mai usato.
No,
onestamente, solo per pagare le tasse serviva.
Sì, facevamo la beneficenza.
Abbiamo
senza
mai ricevuto, cioè sono stata una perdita di tempo.
Sì, sì, sì.
E questo, appena saputo che avevamo questa società legale, ma allora voi avete il diritto di ricevere, che voi potete firmare, potete.
Sì, sì, sì.
E allora abbiamo pregato, e Gesù ci ha detto: no e no.
Non firmate niente.
Assolutamente
niente.
No. E perché? Il Signore ci ha risposto: perché il diavolo non vi dà niente per niente, diventerà una trappola. Siamo andati da questo tipo qua e ha detto: guarda, non se ne fa niente, ma state scherzando, ma lo sapete che c'è gente che ci supplica per firmare queste carte? Praticamente loro, questi, qual è l'interesse? Questi qua erano una specie di mezzani, insomma, lui dandoci queste offerte a colpi di centinaia di migliaia di euro, e loro si tenevano il 30%, capisci? Mm-hmm. Quindi 30 o anche il 40%, e noi ci davano 60 o 70. E Gesù ci ha detto no, e per questo che siamo ancora liberi, per questo che esiste la Chiesa dello Spirito, per questo che esiste una Radio Blast, per questo che siamo liberi di predicare contro tutti e chiunque, non dipendiamo da nessuno.
Amen, amen.
Siamo pronti in qualunque momento a vivere in una stalla, scaldarci col calore di un paio di mucche, va bene? Con una stufa pirolitica, se necessario, però liberi, va bene?
Amen.
Oh, siamo andati la settimana scorsa, abbiamo messo insieme dei risparmi che i fratelli ci hanno mandato, grazie per l'offerta che ti ha mandato, abbiamo potuto comprare 100 kg di fagioli. Grazie fratelli, bene, mangeremo fagioli. Abbiamo comprato anche i fagioli perché io mi aspetto che venga il corollo e lo consiglio anche voi, capito? Quindi noi mangeremo pasta e fagioli, che c'è da lamentarsi, è un piatto lussuoso. E vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro, va bene? Quindi fratelli, questo è stato il prezzo per crescere la nostra fede, abbiamo detto no, no e no. Va bene, e quindi tornando con i parenti, questo qui è cristiano, questo mio parente, è rimasto sveglio tutta la notte quando gli ho detto di no, a pregare e chiedere a Dio, ma questi sono impazziti, gli stiamo offrendo una sicurezza. E l'indomani andiamo lì di nuovo a trovarli.
Sì.
Guarda, io ho pregato tutta la notte, il Signore mi ha mostrato che voi state sbagliando. Ha detto no, guarda, anch'io ho pregato, guarda, qui c'è una lista di scritture e gli ho dato una cinquantina di scritture. E questo se le studiate all'indomani, se le studiate tutte, era allibito. Tutte le scritture puntavano che si poteva tenere i soldi, io e mia moglie volevamo la nostra libertà di evangelizzare, e ho detto guarda, anche se mi date questi soldi io li metterei sull'altare, li brucierei per il Vangelo. Che qui ci sono tanti progetti che non riusciamo a fare per mancanza di soldi. Appena entrano i soldi facciamo il progetto. Da mangiare e da dormire di solito non ci manca. Però quello che manca sono i soldi per i progetti, se mandare una squadra di qui, un viaggio di là, eccetera. Ho detto, guarda, se io anche voi mi avessi questi soldi, che dovrei firmare 1000 carte, che sarei inguaiato con 1000 catene, e io li spenderemo subito per il Vangelo. Ho detto, no, voi siete impazziti, non potete farlo, che dovete lasciare che sia un investimento.
Senti.
E questa è finita così la storia.
Amen.
Gloria al Signore.
Amen. Era la canna da pesca del diavolo.
Sì, il diavolo è venuto da noi con la canna da pesca, come facciamo noi nelle chiese che evangelizziamo, facciamo il teatrino, c'è questo vestito di nero, Adrian, con la maschera del diavolo, che va in giro la canna da pesca, attaccato c'è Facebook, smartphone, donnine eleganti, collanine d'oro finte ovviamente, e gliene mette sotto il naso a tutti quanti nella chiesa questi, e il diavolo ci ha attaccato queste cose e noi abbiamo detto no. Perché? Perché il nostro amore per Gesù è superiore ai soldi.
Grazie,
per
Signore.
Grazia di Dio.
Amen.
Non perché noi siamo così intelligenti, per grazia di Dio.
Amen.
Alleluia. Quindi andiamo avanti. E poi un'altra cosa voglio dire, se io non mi fossi separato dal mio mondo, dalla mia barca, dai miei pesci. Leggiamo prima Luca 5,11, no? E quindi ed essi tratta le barche a terra, lasciare ogni cosa e seguirono Gesù. Quindi se io non avrei lasciato perdere la mia barca, le mie reti, i miei pesci, cioè i miei vantaggi, se non mi fossi separato dalle mie conoscenze atee, dai miei parenti, dai credenti nominali, che di solito sono sempre in disaccordo con me e che mi hanno sempre guardato al mio fanatismo per Gesù e alla mia mania di evangelizzare, mi guardavano storto, e allora la mia fede non sarebbe cresciuta se mi fossi separato da questi, e oggi non sarei qui a servire il Signore nel mio piccolo, va bene? Nemmeno credo avrei una moglie e sei figli cristiani che amano di leggere la Bibbia, che vanno per le strade a evangelizzare adesso più di me. Adesso non vado tanto per le strade come facevo una volta, prima lo facevo tutti i giorni, e adesso invece non vado così tanto per le strade, adesso i miei figli vanno, grazie Gesù, Dio li benedica, infatti abbiamo una squadra fuori adesso che sta evangelizzando, gloria al Signore. Comunque il fatto è successo nella mia vita, perché ho queste benedizioni, perché ho queste cose, perché Dio mi benedice, perché ho preceduto il diavolo, in quanto io ho consacrato a Dio i miei figli prima che nascessero. E per questo adesso lo stanno servendo al Signore, li ho consacrati a Dio. Io ho imposto le mani su quel grembo benedetto di quella vigna fruttifera che è mia moglie, ho imposto le mani sul suo, quando lei era incinta, gli imponevo sempre le mani e insieme le dedicavamo a Dio. E i bambini adesso stanno servendo a Dio. Proverbi 9,14.
Casa e ricchezze sono un'eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono del Signore.
Capito? Se io non avessi dedicato a Dio, se non avessi cercato Dio al primo posto, Dio non mi avrebbe benedetto con una moglie speciale. Mi avrebbe dato una baldracca che non credeva in Gesù, che so, voleva discoteca tutte le sere o telenovela tutti i giorni. Invece mi ha dato una moglie che ama il Signore. Salmi 128, dall'1 al 4.
Canto dei pellegrinaggi. Beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie. Tua moglie sarà come vigna fruttifera nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua tavola. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore.
Alleluia, e sono stato benedetto. Non perché me lo meritavo, ho fatto una cosa giusta nella mia vita, solo una. Ho deciso di seguire il Signore e lasciare tutto. Basta. E poi dal momento in poi, quando ho dato a Gesù tutto il mio cuore, non solo una metà, non solo una panca la domenica, il Signore si è preso cura del resto.
Allora, uno che ha il dono della fede, quello che deve fare prima di tutto è di mettere in pratica la parola, quindi fare le sue decisioni secondo la parola di Dio. E anche con il dono della fede non è sempre facile, perché devi andare contro la tua mente umana, contro le persone intorno a te che non capiscono, ma tu con il tuo dono della fede prendi la decisione secondo quello che è scritto e vedrai miracoli.
E la fede cresce. Ogni volta che tu metti il dito sul bottone giusto, clicca giusto, funziona. Il bottone giusto qui si chiama Gesù, il cuore pieno. E allora quello clicca le benedizioni di Dio. Ogni grande benedizione che ho ricevuta da Dio è perché ho creduto in un messaggio di Matteo 6,33, mi sono studiato di vivere per quello che ho potuto in quella verità. Matteo 6,33.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più.
E se cerchiamo prima Dio, tutte queste cose, cioè la fede, anche la crescita della fede, ci sarà data. Se io non avessi cercato, non mi fossi ripromesso di mettere Dio al primo posto nella mia vita, in nessun modo Lui mi avrebbe benedetto con la vita che faccio, con la famiglia speciale che ho, con la chiesa benedetta che ho. Guarda, Proverbi 19,14.
Casa e ricchezze sono un'eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono del Signore.
Amen. Gloria al Signore. Quindi vale la pena di ripeterla questa scrittura.
È bella.
Quindi vale la pena di ripeterla. Amen.
Amen.
Annotata, Proverbi 19,14. La rileggiamo. Va bene, l'abbiamo riletto.
Sì, sì.
Guarda, Abramo quanti anni aveva? 100 anni quando Dio gli diede Isacco.
Sì, sì.
Io avevo 49 anni quando mi sono unito a Deborah, dopo 24 anni di servizio per il Signore. Va bene, quindi ho aspettato 24 anni di vita dura, eccetera, mettiamola così. Va bene, non mi piace parlare di cose negative. E dopo 24 anni di servizio del Signore, va bene, a 49 anni il Signore mi ha benedetto con la moglie, con Deborah, e insieme è stato per me come un nuovo inizio. È stato un po' come la mia vita è ricominciata di nuovo, più perché mia moglie è molto più giovane di me. E dopo, quando sono nati i figli, 6 figli, è cominciata una nuova vita, perché i miei figli, 6 figli, ufficialmente io sono qua a insegnare loro, a guidarli, a insegnare a loro, ma loro mi insegnano a me. Mi insegnano pazienza, mi insegnano disperazione, mi insegnano come mettermi in ginocchio, mi insegnano a cercare Dio, va bene? Ogni figlio, io ho 6 figli e sono 6 scuole, va bene? Guarda, una scrittura per tutti, Ebrei 10, 36 al 38, Angela.
Ebrei 10, 36. Infatti, avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce.
Ma c'è così tanto in queste scritture, è un pozzo di acqua viva profondo, qui si potrebbe... Vi serve costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che ha promesso. Oggi è soggetto alla fede, quindi in questo caso, facendo la volontà di Dio, otteniamo che la fede cresce, no? Infatti, sì, in nessun modo la fede ti cresce se non fa la volontà di Dio. Oggi ci sono chiese piene di gente disperati perché non hanno fede per niente. Hanno solo fede per i problemi. E perché non fa la volontà di Dio, no? Ma non li sto criticando. Io non è che sono meglio di loro. Io sono come loro, peggio di loro. Però ho fatto una decisione giusta. Ho abbandonato tutto, ho dato il mio cuore a Gesù, però l'ho dato a cuore pieno. Io sono una persona abbastanza radicale. Cioè, se devo fare una cosa, la faccio... a cuore pieno non la faccio, non mi piace metà di qui, metà di là. Qui io si vivo, si muore, non perdere tempo, mezzo qua. Siamo mia moglie, l'amo completamente. Se ho deciso di sé che Dio è Dio, allora andiamo per Dio fino alla morte, no? Cosa stiamo qua a amare Dio, ed io voglio bene a Dio, però prima i soldi, prima la casa, prima il denaro, prima il conto in banca, prima il lavoro e prima la carriera. E Dio domenica mattina una panchina. No, caro, non è così la storia. Gesù non ci ha amato la domenica mattina su una panca, va bene? Amen. Tutto se stesso, tutto il Calvario.
Amen.
E noi cosa gli diamo?
Amen.
Gesù non era sposato, neanche San Paolo, neanche profeti come Geremia ed altri. Quindi con questo non voglio dire adesso, fratelli, andate a servire Gesù 24 anni e Dio vi deve dare una moglie o un marito. No, non è così. Gesù non era sposato, neanche tanti altri. Il matrimonio non è necessariamente nel contratto della salvezza. Dobbiamo glorificare e dare tutto noi stessi a Dio, sposati o no. Se Dio ci dà una moglie, bene. Se non ce la dà, andiamo avanti per Dio, a cuore pieno, con o senza moglie o senza marito.
Amen.
E per esempio, qui c'è Angela. Qui c'è Angela che sorride e alza le mani.
Sono qua. Okay. È perché non importa se hai il marito o la moglie, importante è, sinceramente, è il tuo atteggiamento davanti a Dio. Se tu lasci Gesù che ti riempie il cuore, non ti manca niente. Credo che sono molto, molto più felice io senza marito che tante sorelle che ci seguono e hanno il marito. È perché non tutto va perfetto in un matrimonio.
Dipende anche che marito.
È quello.
O che moglie o che marito.
Sai, una volta eravamo in Europa dell'Est, abbiamo predicato in una chiesa. Eri tu ed ora traduceva per te. Avete predicato tutto il giorno, da mattina fino alla sera. E alla sera vi hanno invitato a fare una pausa verso le 5 del pomeriggio per pranzare. E dopo dovevate tornare in chiesa per predicare anche durante la sera. E c'erano queste giovani sorelle con il velo sulla testa, sposate con bambini, ma giovane, con un sorriso grande sulla bocca. Quindi erano... tutto a posto, mariti cristiani, tutti in chiesa, erano famiglie cristiane. E mentre mangiavate, quelle sorelle guardavano a Dora e dicevano: sai Dora, noi ti invidiamo, noi abbiamo un matrimonio buono, mariti veramente cristiani, non abbiamo problemi in matrimonio.
Sì, questa è una casa pentecostale, secondo me.
Pentecostale, sì. E le sorelle hanno detto: ti invidiamo e vorremmo essere come te.
Io mi ricordo, ero lì che mangiavamo insieme, ero lì vicino anch'io, ascoltavo tutto.
Sì, sì.
Che ci danno a mangiare veloce, che dovevo dare un altro messaggio in serata, e di corsa in furia se ne ha fatto mangiare.
E dicevano le sorelle che nel matrimonio tutto va bene, ma dicevano: noi vorremmo essere come te. Non sposate, servire a Gesù tempo pieno, pensare solo a Gesù e cosa fare per Gesù, e senza avere questi pensieri di tutti i giorni per la famiglia, per il lavoro e per il mondo. E hanno detto che vi invidiamo. E molte volte penso, guarda, anche nei matrimoni cristiani, non è sufficiente che hai un marito, che hai una moglie cristiana. C'è sempre qualcosa nel cuore, un vuoto, che puoi riempire solo e solo e solo con Gesù, anche se tutto va bene. Guarda te e Deborah, voi avete un matrimonio bello, ma solo perché Gesù è numero uno nel vostro cuore. Non ti sento nel microfono.
Mi senti? Sì. Perché guarda, io e Deborah è come se non fossimo sposati, capisci? Abbiamo il matrimonio più bello del mondo, ma noi quando ci abbracciamo, ci abbracciamo spesso, perché crediamo molto negli abbracci, vediamo Gesù nel viso dell'altro.
Infatti io ti vedo molte volte quando parli con lei, tu non parli con lei come con tua moglie, ma parli con lei come una discepola. Voi prima di tutto siete discepoli e poi sposati tra di voi e vi comportate come discepoli. Quindi quando c'è il momento di lasciare tutto, andare per Gesù, voi non vi guardate: oh, amore mio, non posso andare senza di te. No, non avete questi tipi di atteggiamenti. Gesù è numero uno in tutto.
Sì, come che non vai a fare un viaggio lungo, evangelizzazione. Una volta sono partito, mi ricordo, era in Europa, sono finiti i soldi, sono dovuto andare in Italia a passare il cappello.
Sì.
È stata dura, durissima. Sono rimasto 6 mesi a cercare di finanziare questa missione. E 6 mesi siamo stati separati. E poi il Signore alla fine ci ha benedetto, è successo un piccolo miracolo, grazie Signore. E non sapevamo come fare. E dopo 6 mesi così sono arrivati le fratelle a trovarci, e Gesù ci ha detto di darvi questo, e ci ha dato 10.000 euro. E noi grazie Signore siamo salvati, almeno finanziariamente. E così siamo andati avanti, siamo tornati in Europa dall'Est, abbiamo messo tutti i soldi sull'altare del Vangelo, bruciati, sono spariti di nuovo. Ok? E poi loro si erano anche lamentati, li avete già finiti i soldi, e cosa devo fare? Non posso mica metterli in banca per degli interessi. Però io so per esperienza che non ha importanza quanto pochi soldi hai, quanto tanti hai, e il Signore provveda. Quando finisci i soldi, il Signore fa qualcosa, che è il suo lavoro. Amen.
Amen.
Gloria al Signore. No, mi ricordo quella testimonianza che stavamo mangiando, e c'erano queste due giovani mogli che ci servivano, i mariti erano giro di qua, di là, e facevano turno a servizio, andavano in cucina, portavano le patate, e l'altra. Mi ricordo che c'era una, e lui dice: sai cosa? Io vi consiglio, rimanete così, rimanete così singole. Arriva l'altra sorella, mm-hmm. la tua donna sposata dalla chiesa, porta un altro piatto e dice: avevo sentito, fa sì, guarda, vuol dire che rimanete così.
Sì, rimanete, è vero, così. È vero.
E io ero lì che sotto i baffi ridevo, guardo un po' che messaggi che gli danno le sorelle qui, perché li vedevano così arzille, infuocate per Gesù, e loro lì a servire il marito, a servire i figli, niente di male,
no,
però
giusto.
Paolo ha detto in 1 Corinzi 7, ha detto: quelli che sono singoli, che non sono sposati, rimanete singoli, mm-hmm. come me, e non dovete sposarvi. Se vi sposate non è peccato, però è meglio che rimanete singoli, mm-hmm. perché chi si sposa cerca di compiacere la moglie o il marito,
e deve farlo,
ma chi è il singolo deve compiacere a Dio.
Sì,
quindi
sì,
mia
sì.
moglie ha la benedizione che io sto servendo al Signore, mm-hmm. altrimenti sai, alla sera è la birra, la televisione, moglie cucina, lava i piatti e silenzio, e qui io sono il capo famiglia, Invece una benedizione, almeno una, lei l'ha avuta da me, che io servo il Signore, quindi accetta, andiamo insieme. Gloria al Signore.
Amen.
Quindi mai sposarsi se prima non... maniera di mettere la prova al marito, la maniera di mettere la prova è
un
fidanzamento, non è andare a letto a vedere se il letto funziona, no. Il letto funziona anche con una prostituta. E vedere se funziona con Gesù. Mm-hmm. Cioè, prima di andare nel sesso, andare a evangelizzare. Andare a trovare le pecorelle, vedere se quel futuro marito o moglie è disposto a guardare il fiume, passare dall'altra parte e soffrire per evangelizzare, seguire quelle pecorelle, essere pastorelli, e solo allora considerare di legare la tua vita con una donna o con un uomo, sennò poi sarà l'inferno. Tu leggi la Bibbia e lei o lui dice: no, televisione. Vuoi andare con i fratelli a pregare? No, devi cucinare, e così via.
Sì,
poi
sì.
Arrivano i figli, buonanotte, Dio ci libri dai divorzi, poi deve separare i figli, è un incubo. Allora, un'altra benedizione che Dio non mi avrebbe dato, la nostra chiesa, comunità, che per me è uno dei più bei regali di Gesù, ma questo è avvenuto perché davanti all'altare del Vangelo di Gesù ho detto di sì al Padre e ho detto di sì al Figlio. A Gesù, io ho detto di no al mondo, ho detto di no al diavolo, cose che ancora mi studio di fare. Qui tutti quanti noi in comunità così come voi fratelli che ci seguite, dobbiamo a volte prendere decisioni difficili, basate solo sulla fede, contrarie ad ogni logica del mondo, contrarie alla nostra mente carnale, contrarie a quello che sembra intelligente. A volte, per esempio, non sappiamo con esattezza cosa succederà, quali saranno le conseguenze di certe decisioni che per il mondo e per la mente carnale è un semaforo rosso, divieto di accesso, ma per le quali la parola di Dio indica semaforo verde. E il mondo dice no e la Bibbia dice sì. I parenti dicono no e Gesù dice sì. E allora, a questo punto, se seguiamo il mondo, questo è il segreto per Angela. Perdere la fede. Però se seguiamo Gesù contro il mondo, i parenti eccetera, quello è il segreto perché la fede aumenti. Molti di quelli che nel mondo che ci conoscono, a cominciare dai nostri parenti e dai miei parenti, sono ripilati dalla nostra mancanza di ciò che loro chiamano intelligenza, cioè la sicurezza del mondo. Dicono: ma come fate a vivere così? Senza una casa, senza basi finanziarie sicure, come fate? E pensano che siamo pazzi, al di là di ogni recupero.
Ma anche io l'ho pensato quando ti ho incontrato. Come fai a vivere così, senza lavorare in un lavoro del mondo, con un salario, un stipendio mensile? Come è possibile, senza avere niente, viaggiare al mondo come vagabondi?
Ma se non facciamo così non possiamo evangelizzare, essere liberi, andare ovunque. Adesso Dio ci ha detto, adesso viene l'inferno in Europa, uscite dall'Europa. Come facciamo a uscire con una casa, il mutuo, non so, una moglie, un marito debosciato che non vuole Bibbia, che vuole tenersi i figli,
che vuole
mandare i figli a scuola a imparare l'omosessualità, e l'altro dice no, voglio tenerli, non so, da un'altra nazione dove posso insegnargli a casa a crescere in Cristo, e dice no, tu sei pazzo, pazza. Noi non potremmo vivere così, infatti non avremmo il piccolo ministero che Gesù ci ha dato se non ci fossimo mantenuti della stessa libertà che aveva Giovanni Battista nel deserto, Elia che stava in una grotta, Eliseo che se l'andava di qua di là nei boschi. Io mi ricordo, guarda, lì una scrittura, Marco 3,21, ce l'hai lì, i suoi parenti?
Sì. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano, è fuori di sé.
I parenti di Gesù, attenzione, Giovanni 7, 5 dice: neanche i suoi fratelli credevano in lui. Gesù aveva fratelli e sorelle, non credevano in lui. I parenti dicevano: è fuori di sé, cioè è impazzito. Quindi, quelli che mi chiamano pazzo perché ho abbandonato tutto per Gesù sono in buona compagnia. Va bene? Guarda, io mi ricordo per esempio il passo di fede che abbiamo deciso di fare. Passo di fede, quando ci servivano finanze, c'era un modo facile per ottenere finanze, per finanziare la nostra chiesa: vendere i video, no? Vendere i video e gli audio, CD di video, lo fanno tutti.
Sì.
Quindi abbiamo dovuto decidere che facciamo, cosa c'è di male a tutti chiedono 10 euro per un video, per aiutare la chiesa, per aiutare Gesù, per costruire una casa, per. E abbiamo fatto il passo di fede e abbiamo deciso invece di dare tutto gratis. Va bene. Abbiamo un migliaio di audio e di video che sono su YouTube, e abbiamo fatto un passo di fede. No, li diamo gratis. Non dico che ci saremmo arricchiti, ma avremmo risolto molti problemi. Che qui alla volte, qui ancora aspettiamo fin dal mese, cos'è arrivato questo mese, riusciamo a fare quel progetto. E il Signore in una maniera o nell'altra sempre ci aiuta.
Amen.
Va bene, tu lo sai che il Signore provvede.
Amen, amen.
E c'è le paure, dicevo, sai, la paura ci dice: ma se i fratelli poi non ci aiutano, regaliamo tutto, poi non ci aiutano, come faremo? Gesù Matteo 6, come mangeremo, cosa berremo? E sono domande legittime: come pagheremo le spese che abbiamo spese, migliaia di euro al mese? E poi il bisogno dei 6 bambini, la scuola, la loro scuola, i veicoli, i meccanici, l'affitto, le tasse, i visti di permanenza all'estero, le emergenze che non mancano mai, adesso c'è la spesa per la radio, come si fa? Il tempo. Tuttora i nostri fratelli fanno viaggi nei quali neanche sanno chi incontreranno, dove mangeranno, dove dormiranno a volte, e da dove verranno i soldi necessari per il domani. E poi, come dicevo prima, c'è quella fiamma che brucia, una fiamma spirituale qui, la fiamma d'evangelizzazione nel nostro tempio che brucia tutti gli olocausti, cioè le offerte che i fratelli mandano, vengono bruciati giorno per giorno sull'altare dell'evangelizzazione. Amen.
Amen.
A volte si parte in autobus o un pulmino e se il pulmino si rompe, e guarda caso è successo anche troppo spesso, e non siamo in grado di comprare veicoli troppo nuovi, garantiti, e il nostro veicolo ultimamente si è rotto spesso. I fondi per le spese, per tutte quelle spese non c'erano, dobbiamo decidere cosa facciamo. Però armandosi di pazienza, evangelizzando vari meccanici, parla di riparare i veicoli, il Signore ci ha aiutato a superare il problema delle riparazioni. Quando i soldi non bastavano, si andava a cercare il meccanico giusto. Certo, Gesù, Matteo 10, no? Andate in una città, investigate chi è degno, lì dimorate. E noi siamo andati, andavamo nelle città a cercare il meccanico degno, e chiamiamo la nostra macchina, può dimorare qui mentre la ripara. E il Signore ci aiutava a fare riparazioni dentro i limiti dei soldi. Quindi, guardami una scrittura, Filippesi 4,19, è una promessa di Gesù che dovrebbe aiutare a crescere nella fede i fratelli che hanno problemi finanziari.
Filippesi 4,19. Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù.
Ok, quindi fratelli che avete problemi finanziari, Dio provvederà ai vostri bisogni, ma in Cristo Gesù.
Sì, quindi sì.
Noi rendiamo grazie a tutti voi fratelli che aiutate di buon cuore. Gloria al Signore.
Amen.
E il Signore vi benedirà. Guarda, dammi una scrittura, Atti 10, 2 a 4.
Atti 10, 2. Quest'uomo era pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio! E l'angelo gli disse: Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio.
Quindi non è che con le offerte compriamo le benedizioni, no. Però le offerte sono una ricordanza davanti a Dio che noi non è, che la nostra fede non è preghiere vuote su una panca, ma è una cosa vera, concreta, tangente.
Amen.
E anche in questo è cresciuta la nostra fede. Abbiamo visto che la nostra fede non cresce a meno che non prendiamo decisioni contrarie alla logica della paura del mondo e basarci solo sulla parola. Così cresce la fede. Ma ogni volta che la decisione per fede viene presa, ecco che la nostra fede cresce. E poi alla fine si scopre sempre che Dio non ci ha fallito.
Amen.
Quindi, per esempio, abbiamo deciso di traslocare in Sud America, avevamo solo 3.000 euro, ti ricordi, Angela?
Sì.
Come
sì.
Si fa ad andare in un altro continente con 3.000 euro?
11 persone.
Con 6 bambini, piccoli. Quanto aveva John quel tempo?
Ah, era piccolo.
Era cos'è? Era 2011, 5 anni fa, avevo 2 anni. Passeggino.
Sì, su tutto.
Quindi abbiamo fatto passi di fede e spesso anche riguardo alla nostra reputazione. Sai, bisogna mettere sull'altare dove brucia il fuoco del Vangelo, bisogna bruciare anche la reputazione. Cioè, cosa pensano i miei parenti di me? Non meglio di quello che... Guarda, Marco 3,22, c'è quella scrittura lì. Cos'è?
Marco 3,22.
Penso che molti pensano di me a quello che è questo qui, guarda.
Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: Egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni.
Capisci cosa dicevano di Gesù? E lo dicono, lo hanno detto di me, lo diranno di me, lo diranno di voi, lo diranno, se l'hanno detto di Gesù, lo diranno di voi. Se andate in giro per internet troverete video contro fratello Giuseppe, messaggi che lui è un posseduto del diavolo, un adultero, uno qui, uno là, e gloria al Signore. Decidete voi cosa volete credere, fratelli. Questo è quello che dicevano di Gesù. Come cresce la fede? La mia è cresciuta ogni volta che ho scelto le scritture e seguivo le scritture invece di seguire il mondo. Va bene, quindi io dico, se la gente del mondo, i nostri parenti, sono fanatici per le cose del mondo, la loro casa, il lavoro, stipendi, le cose del mondo che posseggono, la loro televisione, la loro reputazione, loro sono fanatici di queste cose, appunto che quando una di queste cose fallisce, per esempio perdono la reputazione, a volte si suicidano, lo vedi sui giornali. E un, perché queste cose sono idoli, perché sono fanatici per le cose sbagliate. Ora la domanda mia è questa: se nel mondo sono fanatici per le cose del mondo, appunto che vivono per queste cose, perché io non dovrei avere il diritto di essere fanatico anch'io? Loro per il mondo, io per il Signore.
Amen.
Va bene? Quindi gloria al Signore. E se smettiamo di mettere la fede nel mondo, se la mettiamo nel Signore, la fede cresce. Se la mettiamo nella parola, come vedo da tanti anni, la nostra fede aumenta. E quando la fede aumenta, cosa aumenta anche? Benedizioni, miracoli, la provvisione delle cose necessarie, la salute, il matrimonio migliora. E devo testimoniare che con la fede anche la nostra unzione cresce. Quindi se vogliamo crescere nella vera fede di Dio, se vogliamo vivere in comunità più vicina al Signore, se vogliamo vedere miracoli nella nostra vita, non abbiamo alternativa, dobbiamo cominciare a vivere ogni giorno di più come Signore, come discepoli. Dobbiamo cominciare a leggere la parola, cominciare non a fare che non sia un rituale sterile della domenica, ma cominciare a praticarla ogni giorno di più, la parola. Parliamo delle pecore. Le pecore sono animali che se non ruminano si ammalano e muoiono, giusto?
Sì.
La pecora
sì,
è un animale
sì,
ruminante.
Rumina, sì.
Qual è l'esempio che Dio ci dà? Se noi, pecore dello Spirito, non stiamo ruminando la parola di Dio, ci ammaleremo e moriremo. Il nostro ruminare è il meditare sulla parola, va bene? Ogni giorno. E dopodiché? Dopo dobbiamo praticarla. Se non lo facciamo, ci ammaliamo o saremo pecore ribelli e disubbidienti, come Dio dice. Dammi una scrittura, Ebrei 2, 1 a 3.
Ebrei 2, 1 a 3. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Infatti, se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito.
Amen. Amen. Quindi, fratelli, cerchiamo di basare la nostra vita, le nostre scelte sulla parola, va bene? In conclusione dico questo. Basiamoci sulla parola, da
Amen.
Lì crescerà la nostra fede.
Amen.
E facciamo che le nostre scelte che prendiamo, le decisioni che le prendiamo solo perché sta scritto, solo perché Dio lo ha promesso, solo perché preferiamo morire per la nostra fede, nelle certezze della parola di Dio, che non di vivere nelle incertezze della parola degli uomini e del mondo pagano anti Dio. Perché, concludiamo con questo, un'ultima parola, viene il tempo e viene presto, in cui dovremo essere pronti anche a morire per la nostra fede in Dio. Per essere pronti a questo, fratelli, è necessario che iniziamo adesso, imparare a vivere adesso per la nostra fede e nella parola di Dio. Ebrei 10, 35 al 39.
Ebrei 10, 35. Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà, e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita.
Amen, fratelli. Viene la tribolazione, ma viene anche il tempo dei miracoli ed è il tempo dei veri soldati. Sta venendo il tempo di vedere chi sono i soldati, chi sono quelli che si arruolano nell'esercito adesso, subito, di corsa, non domani, non quando il nemico comincia a spararci contro, ma prima, perché dobbiamo addestrarci. E viene il tempo in cui la sposa di Cristo sì, sarà protetta, ma l'occasione anche chiamata a mostrare il suo amore e la sua fede come è sempre avvenuto. In che modo dovremo mostrare la nostra fede, Angela? Apocalisse 2, 12 e 13.
Apocalisse 2, 12. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia, tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita.
Va bene, fratelli, ovunque voi siete, ovunque siamo, dappertutto oggi, Satana è lì. Quindi cerchiamo di non rinnegare il Signore, ma troviamo il modo di portare il Signore con fede, con potenza, anche se dobbiamo nasconderci nelle catacombe e correre fuori a evangelizzare e tornare a nascondersi nelle catacombe spirituali, cioè evangelizzare quando si può, quando non si può non lo facciamo. Atti 7:59, viene il tempo che dobbiamo dimostrare col nostro sangue se la nostra fede è vera.
Atti 7:59,
come sempre è stato. Ecco degli esempi.
E lapidarono Stefano, che invocava Gesù, e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito.
Viene il tempo che la Chiesa mondiale di Dio proverà la sua Chiesa mondiale, e la proverà nel sangue e nel fuoco della tribolazione, come è stato.
Atti 8:1-3. E Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo intanto devastava la Chiesa, entrando di casa in casa, e trascinava via uomini e donne, li metteva in prigione.
Niente di nuovo sotto il sole. Sono falsi quei profeti che dicono che ci sarà un grande risveglio cristiano nel mondo e tutto sarà risolto. Sono falsi profeti. Viene la tribolazione perché la Chiesa ha fallito nell'evangelizzare il mondo. C'è già il microchip, fra poco si chiama la marca della bestia e quindi ci sarà la persecuzione.
Atti 12:1-3. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi.
Va bene, quindi la sposa di Cristo ha sempre dovuto mostrare la sua fede anche con la morte. In tutta la storia della Chiesa, non ascoltate i vostri falsi profeti che vi dicono il contrario, che Dio vi ama e vi proteggerà da ogni persecuzione, non ci sarà morte, vedrai che il Signore schioccherà le dita e l'ISIS sparisce. Problema islamico? Sparisce, non è mica vero, aumenterà invece, va bene? Infatti nel tempo della fine, e adesso vi do questa ultima scrittura, parla qui Daniele 11:31-35 di quando l'anticristo collocherà l'abominazione della desolazione nel tempio, e Gesù disse: i falsi profeti insegnano questo, era Antiochio Epifane 168 avanti Cristo. Altri falsi profeti dicono: no, questo è 70 dopo Cristo, il generale Tito Romano che ha distrutto il tempio. Non è vero niente. Perché Gesù ha detto in Matteo 24:15, quando vedete l'abominazione della quale ha parlato Daniele, allora fuggite. Gesù la mette nel futuro. Questa abominazione nel Tempio non è più successa. Il Tempio fu distrutto, quindi questo ci dice che il Tempio sarà ricostruito. E adesso Gesù si ricollega alla profezia di Daniele, che sarebbe quella che leggiamo adesso, Daniele 11:31. E parla della tribolazione, parla del tempo della fine. E adesso vediamo cosa succede. Appena viene collocata l'abominazione, che io mi aspetto verrà più o meno verso il 2019, è la mia, l'anno che io indovino, cerco di indovinare quell'anno. Va bene, siamo sicuri? No. Possiamo essere dogmatici? No. No, no. Ve l'ho detto tante volte, l'ho detto nel mio corso biblico profetico, lo sapremo con esattezza, potremo contare i giorni quando vedremo a Gerusalemme che inizia la costruzione di cosa? Del tempio ebraico, dove l'anticristo si siederà e dirà: io sono Dio. Il Tempio non esiste, deve essere costruito. La Bibbia ci dà una data. Quando il Tempio comincerà a essere costruito, l'ho già spiegato in Daniele capitolo 8, nel corso biblico l'ho spiegato. Quando cominceranno a costruire il Tempio a Gerusalemme, potete contare, va bene, 1040 giorni e inizierà il sacrificio, che la costruzione del Tempio sarà 1040 giorni. E dopo potete contare dall'inizio della costruzione 1260 giorni e sapete che il patto dei 7 anni sarà rotto e inizierà la tribolazione. Se preferite contate 2520 giorni e quello vi darà la data di il rapimento. D'accordo? Aggiungete 30 giorni e quella è l'ira di Dio, aggiungete 45 e quella è Armageddon. L'ho già spiegato questo, adesso non è che devo... non è che posso spiegarlo adesso, va bene? Quindi fratelli, rimboccatevi le maniche, io ho fatto la mia parte, va bene? Ho sudato, ho preparato il corso biblico, adesso voi fate la vostra parte, vi rimboccate le maniche e ve li studiate, d'accordo? Allora, qui Daniele 11:31 comincia con l'anticristo che depone l'abominazione che Gesù dice in Matteo 24:15 scatenerà la tribolazione. Matteo 24, Gesù parla, Matteo 24, 15 al 21, Gesù dice, quando vedete l'abominazione che parlò Daniele, allora sarà grande tribolazione, e la tribolazione finirà, al verso 29, Matteo 24, 29, con il rapimento. Va bene, allora, Angela, vuoi leggere tu?
Daniele 11.
Le 11, 31 e 35, qui abbiamo uno spaccato dei 3 anni e mezzo di tribolazione, inizio con l'abominazione, va bene? Nel mezzo a 7 anni e quindi scatena la tribolazione. E qui adesso ci sono interessati, qui vediamo la sposa di Cristo che conosce Dio, che fa opere potenti, e vediamo i cristiani in mezzo cuore, vediamo i cristiani distrutti, vediamo i cristiani che verranno invece purificati, affinati, eccetera. Tutto in queste scritture, in queste 5 scritture.
Daniele 11:31-35. Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza.
Suo ordine, l'ordine dell'anticristo.
Sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
Qui possibilmente, facilmente sta parlando di noi. Noi che istruiamo il Vangelo, saremo molti di noi saranno i saggi tra i popoli, ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti, quindi uccisi dalla spada, dal fuoco, saccheggio e dalla schiavitù. Quindi molti di noi che insegniamo il Vangelo possono venire uccisi, martirizzati durante quegli anni. Quindi non si tratta solo della sposa protetta 3 anni e mezzo, ma la sposa spesso dovrà seguire l'esempio di Gesù e morire sul Calvario, d'accordo? Va bene, quindi non è garantito 3 anni e mezzo a tutti avere cappuccino, no, qualcuno dovrà andare a morire mentre evangelizza, quindi prepararsi anche per quello, va bene fratelli? Vai Angela.
Quando saranno travolti riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione.
Ok, questi sono i traditori, Giude, mezzi cuori, Anania, Saffira, tutti quelli che insomma, che diciamo, cercano solo di salvare la pellaccia, eccetera. No. Non andiamo a nascondersi nelle catacombe moderne, e non andiamo a nascondere per salvare la pellaccia, ma per servire il Signore di più e meglio, continuare a evangelizzare dove e quando Dio ci guida. Però alcuni vogliono solo salvare la pelle, alcuni ci scrivono e ci dicono quanti soldi si guadagnano lì e fanno cadere le braccia. Adesso nella persecuzione si guadagna il fuoco, saccheggio, la persecuzione, la prigionia, la morte, se c'è persecuzione dell'anticristo. C'è persecuzione in tutto il mondo, certo qui è meglio come rifugio, certo noi cerchiamo sempre di trovare rifugio, poi se viene un momento che dobbiamo morire per Gesù lo faremo, non è che andiamo a cercare la morte, non siamo come quegli islamici che vanno a morire per uccidere, no, si cerca di salvarsi, poi se uno deve morire per evangelizzare lo fa. Quindi non è che sto cambiando dottrina che la Chiesa non sarà la sposa non sarà protetta, certo che sarà protetta, però prepararsi anche al martirio quando sarà necessario.
35. E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito.
Quindi il verso 33 dice che dice i saggi istruiranno molti, ma saranno abbattuti. Quindi qui quanti di loro saranno abbattuti? 35 dice di quei saggi alcuni cadranno, quindi non tutti, alcuni. Un po' come gli apostoli, Giacomo fu ucciso, Stefano fu ucciso, Giovanni Battista fu ucciso e Gesù, però non tutti furono uccisi. Quindi alcuni di loro saranno uccisi nel processo della nostra evangelizzazione. Però ricordarsi i fratelli che pensano di salvarsi la vita, io non evangelizzo così mi salvo la vita. E quello è il piano di Giuda, infatti. Gesù ha detto, chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi perde la vita per me e per il Vangelo la salverà. Fine del messaggio, Angela.
Amen. Grazie, Signore. Allora, con il dono della fede, uno può ubbidire, ma parliamo di una ubbidienza radicale, come i discepoli. Uno che vuole accrescere nella fede, mettendo in pratica la parola, anche quando va contro tutti intorno a lui, vedrà che la sua fede cresce, vedrà miracoli, vedrà guarigioni, vedrà liberazioni e vedrà il Signore che opera attraverso di lui. Uno che ha il dono della fede, il Signore vuole usarlo, ma si può fare solo attraverso una ubbidienza estrema, radicale. Se quei fanatici musulmani possono ubbidire all'estremo fino a dare la loro vita per le cose sbagliate, anche noi possiamo ubbidire per un Gesù di amore
e per le cose giuste,
per un Gesù bello di amore che vuole aiutare, salvare gli altri, e quindi una ubbidienza radicale se uno ha il dono della fede.
C'è gente che combatte, lotta, dedica la vita per sostenere l'omosessualità, il lesbianismo, le perversioni, per sostenere una religione che dice taglia le teste a tutti quelli che non sono d'accordo con te. Uno è d'accordo? Gli tagliamo la testa, grazie, che facile, però non ha funzionato finora, non funzionerà mai. Va bene, quindi se loro possono dar la vita per queste cose qui, quanto più noi, tu dici, vero Angela?
Certo.
Quanto più noi dobbiamo dare la vita per Gesù, per l'amore, per il Vangelo, per la salvezza, per strappare anime dall'inferno, per fare contento Dio. Perché quando andiamo in cielo, Gesù appena ci vede non sputa per terra, ma ci dà un abbraccio.
Amen.
Non è come l'Odissea, appena vede, portate il secchio del vomito, arrivo all'Odissea. Apocalisse 3,14. Ti piacerebbe arrivare in paradiso, appena Gesù ti vede, portatemi il secchio che devo vomitare. Mm. Stanno arrivando Angela e fratello Giuseppe, devo vomitare.
No.
Non è meglio morire prima, scusa.
Sì.
Cos'è meglio, che Gesù vomita quando ci vede o che moriamo?
Che moriamo
di corsa, di colpo, immediatamente. Chi vuole essere vomito per l'eternità? Vogliamo svegliarci, fratelli che siete ancora seduti in qualche chiesa cattolica evangelica a scaldare queste stupide panche? Vogliamo svegliarci, per cortesia. Voi dite, cosa devo fare? Andate dal vostro prete, del pastore, dite, pastore, prete, oh che facciamo in questo cimitero qua? Che ci facciamo? Sembriamo uno più morto dell'altro. Andiamo, chiudiamo questa catapecchia che non serve a niente. Atti 7,48 nella mia Bibbia dice che Dio non vive nei templi fatti con le mani. Non so nella tua Bibbia, pastore, cosa dice. Chiudiamo questo cimitero, no?
Amen.
Anzi, riempiamolo di vagabondi, di barboni, di sfollati, non di immigrati, che ci sono immigrati che vengono dopo gli poveri italiani, quindi prendete quelli dei poveri italiani, per cortesia, e poi agli immigrati, anche loro, anche immigrati hanno diritto al secondo posto. Qui abbiamo immigrati in alberghi di lusso e abbiamo italiani che si suicidano perché non hanno soldi. Questi ipocriti del diavolo, chiamati disonorevoli politici, che dicono per la multicultura, ma Dio, non mi dire cretinaggine, dai su, signori onorevoli ipocriti, lo so benissimo che voi volete questi burattini immigrati perché devono andare a lavorare per un euro al giorno, lo sappiamo, no? Vabbè, quindi Dio ci liberi questo branco di sanguisughe, disonorevoli politici, va bene? Dio ci liberi. Senti Angela, se non prendi la parola qui mi chiudono la radio prima che viene l'anticristo.
Chi te la chiude? È la nostra?
Per questi disonorevoli politici. Ma finché non me la chiudete sono qua a gridare. Vabbè, non mi interessa se gli piace il diavolo o no. Amen?
Amen.
Angela, cosa c'hai nella tua
borsa? Ascoltiamo una canzone sulla fede.
Attrezzi.
Una pausa musicale, ascoltiamo una canzone sulla fede. Una la canzone si chiama Fede.
Canzone sveglia però, eh? Non è che sì.
È una canzone bella, sveglia, okay. Non lo so.
Che sia sveglia.
Se è sveglia.
Allora, fratelli, un bacione. Andiamo con la canzone.
Aspettare in silenzio nei momenti più difficili, credere in Dio anche quando le forze vengono in me. Sei in un vicolo cieco, quando pensi che Dio ti abbia abbandonato, la fede viene meno, perché non trovi via di uscita. Senza forze e non ce la fai più, sposterai e più in alto.